Allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio questa è Attica Blues. Più o meno puntuali, sono le 4.09, quasi e 10, qua a Via dei Volsci, San Lorenzo. E oggi vi parleremo dei club, della musica che si svolge nei club, che si è svolta nei club.
Sì, sì, oggi entreremo nei jazz club, soprattutto oggi quelli americani. E iniziamo proprio dalla 52esima strada, che era appunto definita la strada del jazz, la strada dello swing, proprio a New York, a Manhattan, ma anche la strada delle contraddizioni, in quanto comunque... E per esempio la regina della 52esima strada, che era appunto Billie Holiday, Lady Day, le definiva appunto la strada, come le ricordava, una piantagione, in quanto appunto si respirava un clima di segregazione, in quanto appunto gli artisti erano tutti afroamericani ovviamente, ma il pubblico doveva essere rigorosamente bianco.
Sì, che poi lei ha avuto non pochi problemi in questo senso, in quanto di razza mista, quindi comunque diciamo ha avuto svariati problemi nella sua vita. Non poteva stare dove stavano bianchi, non poteva stare dove stavano i neri, insomma.
Esatto, tutti comunque i jazz club erano di proprietà dei bianchi e spesso i neri non potevano neanche entrare dalla porta principale, ma dovevano entrare da quella secondaria delle cucine. E però la 52esima strada, che ha dato vita appunto al bebop negli anni 40 grazie a Thelonious Monk, a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie, presentava appunto molti locali storici come il Basin Street East, l'Onyx, il Minton Playhouse e anche il Birdland, che fu aperto il 15 dicembre del 1949 e fu chiuso appunto negli anni 60, e che già questo comunque era una contraddizione proprio nel nome stesso, perché Birdland era in omaggio a Charlie Parker, definito Bird, ma Bird non ci poteva suonare al Birdland e non ci suonò mai. Iniziamo appunto da una registrazione del Birdland effettuata il 21 febbraio del 1954 da quel genio di Rudy Van Gelder,
di cui abbiamo ampiamente parlato.
Assolutamente, ed era la prima registrazione effettuata live della Blue Note, qui in un quintetto storico, si chiama appunto A Night at Birdland, con Clifford Brown alla tromba, Lou Donaldson al sassofono, Horace Silver al piano, Carly Russell al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Tra l'altro il brano inizia col presentatore Pee Wee Marquette, che già è tutto un programma.
As you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the band set at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group, featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown, Horace Silver on piano, Lou Donaldson on alto, Curly Russell is on bass. Let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now for Art Blakey? Thank y'all.
Mm-hmm.
E allora vi ricordiamo che Radio Onda Rossa ha compiuto 39 anni, l'anno prossimo sono 40. Vi invito come al solito a visitare il sito www.ondarossa.info, dove trovate i podcast delle varie trasmissioni, notizie varie, il palinsesto e ogni trasmissione ha anche una sua pagina dove potete trovare appunto tutti quanti i podcast, le varie informazioni sulle puntate passate e via dicendo.
Mattica Blues è anche social ed è su Facebook, Twitter, Instagram, basta scrivere Attica Blues ed esce il nostro, la nostra pagina. E allora ricordiamo appunto che Charlie Parker non poteva suonare al Birdland in quanto gli fu revocata la Cabaret Card, che era indispensabile all'epoca per suonare nei club dove venivano somministrati alcolici.
Sì, perché lui era tossico, comunque mezzo ricercato con la CIA alle spalle.
Poi anche arrestato e però qui insomma c'è quello che poi sarà il suo erede più naturale, ossia Lou Donaldson al contralto.
Scatenatissimi dal vivo. E allora rimaniamo al Birdland.
Sì, sì, rimaniamo al Birdland, dove comunque era facile incontrare Gary Cooper, Marilyn Monroe, Frank Sinatra, insomma tutto l'establishment, tutta insomma la gente famosa di quegli anni, e si riversava, poi spesso andava a sentire i concerti proprio al Birdland. E rimaniamo, diciamo, al Birdland con siamo 9 anni più tardi, siamo nel 1963 e questa registrazione è stata effettuata l'8 ottobre e sempre da Rudy Van Gelder, quindi c'è sempre il suo zampino.
Stava stabile, insomma.
Qui non siamo più con la Blue Note, ma siamo bensì con la Impulse. Già col Train era passato alla Impulse, e qui era proprio con il suo quartetto standard, formato da McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria. Quella che ci sentiamo è I Won't Talk About You, uno standard appunto ripreso da John Coltrane.
Registrazione proprio in stile Van Gelder, in quanto il pianoforte è messo molto dietro, la critica gli fu rivolta per tutti quanti gli anni, numerosi anni, i suoi 60 anni mi pare di carriera.
Sì, lui è ancora vivo e comunque, esatto, la critica gli rimproverava quella di mettere sempre al centro i fiati e
il pianoforte è molto lontano, molto lontano.
We'll be right back.
Sembrava che la band se ne fosse andata,
ma sono tornati in finale. E diciamo che intanto la dimensione del club è completamente diversa da quella dei festival, di cui abbiamo fatto pure una puntata. Intanto per la durata degli ingaggi, in quanto duravano più giorni, in genere era una settimana, ma ci sono casi pure di mesi nello stesso club. E poi perché comunque c'era quell'intimità che ovviamente la platea dei festival non poteva dare. E intimità che Miles Davis voleva ricreare nei primi dischi della Prestige, come Working, Relaxing e Streaming. E l'ambiente era quello del caffè Bohemia, aperto al Greenwich Village nel 1955 da Jim Garofalo.
Noto mafioso, immagino.
Sì, immagino che sia un italo americano. E tra l'altro le foto di copertina del disco di Miles Davis, Roundabout Midnight, erano proprio state realizzate in questo caffè Bohemia, in quanto aveva una luce rossa che dava un effetto particolare proprio alle foto. E noi non ci ascoltiamo però Miles Davis, ma ci ascoltiamo un altro grande, ossia Charles Mingus, in un quintetto completato anche dal piano di Mal Waldron e la batteria di Willie Jones e il sassofono tenore di Joe Barrow e la trombone di Eddie Bert. Ci ascoltiamo Haitian Fight Song, un pezzo proprio scritto da Charles Mingus. Oh,
Diciamo che nei club era molto differente anche l'acustica.
Decisamente migliore, e tra l'altro è famoso un club, adesso magari lo cerchiamo, proprio di San Francisco, che aveva solo un microfono al centro e tutti volevano andare a registrare proprio lì, ed è famoso proprio un disco anche di Miles Davis, che ora cerchiamo pure il nome del club. Allora, il club era Black Oak, e adesso non ci abbiamo questo disco, però magari lo sentiremo nella prossima puntata, in quanto
ne faremo altre dedicate ai club.
Altre, abbiamo
poi
tanti
tra l'altro
dischi.
Nei club c'erano anche i fonici residenti, che comunque, come Rudy Van Gelder, erano personalità, come c'era il presentatore che abbiamo sentito,
esatto,
all'inizio.
Sì, Rudy Van Gelder appunto fu il primo, perché lui si mise anche al Village Vanguard, di cui abbiamo fatto una puntata intera dedicata al più prestigioso, e tra l'altro è l'unico poi che è rimasto ancora in vita e a conduzione ancora familiare, ed è rimasto ancora in quel luogo dove è nato. E sì, appunto, Rudy Van Gelder fu il primo a posizionare appunto tutte le apparecchiature di registrazione al primo tavolo del club, e quindi ha proiettato, ha fatto sedere proprio l'ascoltatore del disco proprio in prima fila.
Erano moltissimi qua gli applausi, ci devono essere pochi tavolini.
Comunque i club erano tutti molto molto piccoli,
sì,
super affollati, ma comunque molto piccoli. E adesso passiamo a un disco storico di Cannibal Adderley, si chiama Merci 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 Live at the Club. La registrazione riporta il disco, che è stata effettuata dal vivo al Club d'Elisa, situato in State Street a Chicago, il luglio del 1966. In realtà si tratta di un bluff clamoroso, in quanto questo club era di un amico di Cannibal Adderley, quindi lui gli ha fatto pubblicità dicendo che il disco era stato registrato lì, in realtà fu registrato a Los Angeles negli studi della Capitol Records, in cui fecero entrare un po' di gente, mesero un piccolo bar e quindi si ricreò l'atmosfera del...
Qui c'è anche un finto presentatore che adesso ascolteremo.
Esatto, e quindi insomma è un bluff, lo possiamo dire, poi venuto a galla negli anni 90 con Via le ristampe. E quella che ci sentiamo è Merci Merci Merci, scritta da Joe Zawinul, che qui suona il piano e il piano elettrico, poi c'è Nat Adderley alla cornetta, Victor Gaskin al contrabbasso e Roy McCardy alla batteria.
Sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. And I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zawinul, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called Mercy, mercy, mercy.
Tra l'altro anche ostentata la presenza del pubblico, abbiamo sentito nelle altre registrazioni il pubblico sta abbastanza in rigoroso silenzio giusto al momento degli applausi, invece qua fanno una caciara.
E beh, doveva spingerlo comunque il locale, certo, del suo amico, quindi.
Mercy, 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 mercy. Thank you.
E allora torniamo in un vero club.
Sì, questa volta noi ci andiamo veramente a Chicago e ci andiamo con il quintetto di Miles Davis, il secondo quintetto storico di Miles Davis. Siamo il 22 e 23 dicembre 1965 e andiamo al Plugged Nickel. E, qui diciamo che la band veniva dalla pubblicazione dell'album ESP proprio di Miles Davis, ma la particolarità di questo live sta nel fatto che il batterista Tony Williams aveva sfidato il resto della band in viaggio in aereo dicendo di suonare anti-jazz, ossia suonare solo standard ma in maniera non convenzionale, e quindi si hanno delle versioni molto lunghe, molto diradate, ma completamente diverse dall'originale, e quindi non rifanno i brani di contenuti pop in espa appena uscito.
Non ce l'ascolteremo tutto perché il brano dura 16 minuti, appunto.
Esatto, proprio per questa voglia di improvvisare, però ci ascoltiamo una parte di una splendida versione di If I Were a Bell. Appunto troviamo la tromba di Miles Davis accompagnata dal pianoforte acustico di Herbie Hancock, dal contrabbasso di Ron Carter, dalla batteria di Tony Williams e dal sassofono tenore di Wayne Shorter.
Beh, un quintetto d'eccezione, effettivamente.
Sì, è massima libertà poi che Miles Davis concedeva ai suoi compagni di palco e di incisioni. Veramente un bel live.
Pare che non provavano mai.
No, esatto, diceva proprio Wayne Shorter che loro non parlavano tra l'altro mai di musica e appunto entravano nel sala di incisione e ognuno era libero di fare quello che voleva, perché infatti poi Miles diceva: se te lo devo dire io quello che devi suonare, è inutile che chiamo te.
Allora io direi di tagliarla, così rimane il tempo per un altro paio di brani.
Sì, ci proviamo e ritorniamo a New York. Ritorniamo appunto negli anni 50, è un periodo meraviglioso in cui gli artisti suonavano, magari venivano ingaggiati in un club e nelle pause si spostavano in un altro club a dar vita a delle jam session. Questo che poi fu un atteggiamento criticato dal sindacato dei musicisti e che poi vietarono proprio per evitare che la gente si spostasse, quindi pagava un biglietto e voleva vedere quell'artista in quel locale. Ci spostiamo al Five Spot Café, che fu aperto il 30 agosto del 1956, fu battezzato da Cecil Taylor e poi Steve Lacy, ma era comunque la casa di Thelonious Monk, in quanto già nel 1957 gli fu dato un ingaggio per ben 6 mesi. Quindi insomma, con il suo quartetto all'inizio in cui figurava John Coltrane, e poi invece qui ce l'ascoltiamo in una registrazione dell'agosto 1958 con il sassofono tenore di Johnny Griffin, la batteria di Roy Haynes e il contrabbasso di Ahmed Abdul Malik. Diciamo che il Five Spot Café era il locale preferito dai musicisti, ci andavano sempre proprio tra il pubblico Miles Davis, John Coltrane, e fu quello pure che lanciò Ornette Coleman, che appunto veniva dalla costa, da Los Angeles, si spostò a New York e fu ingaggiato per 2 settimane, ma ci rimase ben 10 in quanto ottenne il successo meraviglioso e poi diede vita appunto al free jazz. Adesso ci ascoltiamo appunto Thelonious Monk in una registrazione dell'agosto 1958. Il pezzo che ci sentiamo si chiama proprio Blues Five Spot. Thank you.
Ci andiamo a sentire un ultimo brano, sempre registrato al Five Spot Club.
Sì, siamo già in conclusione, il tempo è volato, ma c'è tempo ancora per un brano di Eric Dolphy. Infatti al Five Spot si andava a osare, e chi se non Eric Dolphy può concludere questa puntata? E qui in un quintetto completato da Booker Litter alla tromba, Mal Waldron al piano, Richard Davis al contrabbasso, Ed Blackwell alla batteria. La registrazione è stata effettuata il 16 luglio del 1961 e quella che ci sentiamo è un brano scritto da Mal Waldron e si chiama Fire Walls.
non si esaurisce qua il nostro excursus nei jazz club.
Assolutamente, giovedì prossimo riporteremo anche quel disco di Miles Davis che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, ma comunque ancora ci sono rimasti fuori grandissimi jazz club, e quindi insomma continueremo il nostro viaggio.
Continueremo in quelli americani, perché ne faremo anche uno su quelli europei.
Assolutamente, sì, i jazz club insomma per fortuna sono sparsi in tutto il mondo.
Continuiamo la nostra strategia a filoni, facciamo quasi a mesi, diciamo ormai, anzi ce ne manca ancora una sul dub che troveremo il tempo per fare. Sul
la
dub,
dobbiamo fare, certo, la dobbiamo internazionale. Sul dub internazionale, esatto.
Allora, questo era l'ultimo brano per Attica Blues, quindi ci sentiamo giovedì prossimo.
Abbiamo chiuso in bellezza, sì.
Abbiamo chiuso in bellezza, decisamente col Five Spot.
E allora l'appuntamento è sempre per giovedì alle 4, puntuali o quasi.
O quasi. l'altro questa sarà una settimana ricca di appuntamenti.
Sì, non più nei club perché insomma fa caldo, ma in vari festival. E allora vi segnaliamo Didi Bridgewater sabato, Avishai Cohen lunedì e martedì il live solo di Keith Jarrett. E anche l'apertura di Umbria Jazz, insomma, da venerdì fino a domenica prossima, l'altra, insomma, tanti belli appuntamenti.